benedica tutti.
Che Dio ci benedica per questo giorno. Porto i saluti da parte del fratello Franco, che lo sta tanto bene, ha detto di pregare per lui. Vogliamo iniziare con il cantico 288. Continuare col cantico 321. Mi parla Gesù nel suo amore, lo prega di ogni giorno, al mio porterò a godere la gloria con me ogni or. Beato io ti farò. Amen. Penso che tutte le volte che apriamo la parola di Dio e ci mettiamo davanti al cospetto di Dio, io penso che in quel momento ognuno di noi è a godere della gloria di Dio. Il cantico si rivolge al fatto di andare in cielo un giorno, ma io penso che già quando apriamo la parola di Dio e ci mettiamo in comunione col Signore, ognuno di noi è già in cielo, perché è già in comunione col proprio creatore. Vogliamo continuare col cantico 411. Come il cervo agognerì, parlo Dio, parla mia agognerò, Padre mio, io ti cerco con la tua vita, e quest'anima a ristorà, oh anima mia, già un po' che non si cantava questo cantico, alma mia perché t'abbatti in me. Effettivamente quando ci sono le prove l'anima nostra si abbatte e ti commuovi e ti sgomenti tu. Aspetta Iddio, l'Iddio della fede, grazia ti viene da lassù. Amen. Aspettare Dio e grazia ci viene da lassù perché quando le nostre anime sono abbattute, Iddio viene col suo spirito e le ristora, le rialza. E si è ringraziato il Signore perché quotidianamente è lì pronto ad assistere la sua creatura. Vogliamo fare l'ultimo cantico, il 426. Dio si è ringraziato perché al di là del sole possediamo una casa che è il regno dei cieli. Ci vogliamo alzare e ringraziare il Signore Dio onnipotente, ti vogliamo ringraziare, Padre, ancora per questo nuovo giorno, Signore, È per la tua grazia e la tua misericordia, Signore, che tu ci concedi di poter stare alla tua presenza e di poter essere radunati, Signore, qui per ascoltare la tua parola, Padre. Sii tu a guidare le esortazioni, sii tu a guidare la predicazione, sii tu a guidare ogni cosa, Padre. Tieni questa piccola chiesetta sotto il sangue del Signore Gesù Cristo. Perdona i nostri falli, Signore, perdona le nostre iniquità, perdona i nostri peccati e getta ogni cosa nel mare dell'oblio, Padre, per il sangue del Signore Gesù Cristo. Facci grazia, Signore, di essere rivestiti di quella veste bianca, bianca come la neve che tu solo ci puoi donare, per poter stare davanti al tuo cospetto, Padre, per poter essere presenti, Signore, facendoci grazia di avere le nostre menti, i nostri cuori liberi da ogni pensiero e da ogni sentimento, Padre, affinché la tua parola possa far breccia, Signore, e possa ristorare le anime nostre, Signore, fortificandole nella fede e continuando a camminare per la tua parola e per la tua volontà, oh Padre. Ti preghiamo anche per gli ammalati, Signore, che ci sono in mezzo alla tua chiesa. Ti preghiamo per, in particolar modo per il fratello Franco, Signore. Voglia tu benedirlo, stendere il tuo braccio potente su di lui e guarirlo, Signore, da questa brutta influenza, accordando la tua grazia, la tua guarigione divina, oh Padre, per le tue lividure e per il sangue del Signore Gesù Cristo che è stato versato sulla croce di Golgota per ognuno di noi, oh Padre. Oh Signore, anche per quelli che sono ammalati di spirito, Signore, metti la tua mano, intervieni e liberali, Signore, da ogni spirito immondo, Padre, affinché tu possa accordare grazia e misericordia, oh Signore, affinché ognuno di noi sia pronto per il giorno della tua venuta, Padre. Te lo chiediamo nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Amen. Vi potete accomodare. Volevo condividere un piccolo pensiero insieme a voi. In Atti capitolo 2, purtroppo sono cose che avvengono, stanno avvenendo, diciamo, in questi ultimi tempi, ma vi è una spiegazione perché avvengono queste cose. Atti capitolo 2, dal versetto 1. La discesa dello Spirito Santo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento. E di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Ed apparvero loro delle lingue spartite come di fuoco, e ciascuna d'esse si posò sopra ciascun di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare lingue straniere, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. Ora in Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini religiosi, d'ogni nazione di sotto il cielo. Ora, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perciò che ciascun di loro gli udiva parlare del suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo gli uni agli altri: ecco, tutti costoro che parlano non sono eglino galilei? Come dunque li udiamo noi parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi, parti e medi ed elamiti e quelli che abitano in Mesopotamia, in Giudea ed in Cappadocia, in Ponto e nell'Asia, nella Frigia e nella Panfilia, nell'Egitto e nelle parti della Libia, che di rincontro a Cirene, e noi avventici romani e giudei e proseliti, cretesi ed arabi, gli udiamo ragionare le cose grandi di Dio nei nostri linguaggi. E tutti stupivano e ne stavano sospesi, dicendo l'uno l'altro: che vuole essere questo? Ma altri, cavillando, dicevano: son pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la sua voce e ragionò loro dicendo: uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e ricevete le mie parole nei vostri orecchi, perciò che costoro non sono ebri, come voi stimate, poiché non sono più che le tre ore del giorno, ma quest'è quello che fu detto dal profeta Gioele. Ed avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni,
e in quei giorni io spanderò dello Spirito mio sopra i miei servitori e sopra le mie serventi, e profetizzeranno, e farò prodigi di sopra nel cielo e segni di sottoterra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, innanzi che quel grande ed illustre giorno del Signore venga, ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvo.
Amen.
Amen. Fino a qua. La parte che più mi ha colpito è proprio il primo versetto, dove dice: e come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento. Stiamo vedendo che negli ultimi anni diverse chiese locali, un po' in tutte le nazioni, c'è sempre qualche membro che abbandona la chiesa locale. Questo avviene perché non c'è il pari consentimento, non c'è più il medesimo spirito. E uno dice: vabbè Antonio, ma magari sei un po' pesante. No, non sono pesante. In realtà è la verità. Quando non vi è il medesimo spirito, al credente i sentimenti del cuore e i pensieri sono sospinti dallo Spirito di Dio, se quel credente è attaccato alla parola di Dio. E allora cosa succede? Che se tutti siamo attaccati alla parola di Dio, i nostri pensieri non possono essere diversi. Sono identici, uguali, perché tutti sono in linea con il pensiero di Dio. Quando invece un pensiero inizia a essere diverso dal pensiero di qualcun altro, significa che uno dei due si è allontanato dalla parola, inizia a avere un'interpretazione, inizia a avere un ragionamento umano, inizia a far funzionare l'intelligenza umana. Ma la parola di Dio non si può attribuire con l'intelligenza, perché se uno dovesse ragionare secondo la propria intelligenza, la parola di Dio diventa inspiegabile, avvengono delle cose che uno ancora oggi non riuscirebbe a giustificare scientificamente. Ma la fede serve per non far ragionare il cervello, serve per prendere quella cosa come una cosa reale, vera, a tal punto che ogni singolo credente quella cosa diventa talmente reale che la vive quotidianamente. È vero che è difficile negli ultimi tempi vivere in questa determinata maniera, perché veramente siamo completamente controvento. E siamo completamente controcorrente, tutta la massa va in una direzione e noi stiamo andando nella direzione completamente opposta. A volte veniamo scherniti, a volte non veniamo compresi, a volte c'è gente che diventa curiosa, ma ci prendono, tra virgolette, un po' per pazzi. Però, come dice l'Apostolo Paolo, ben venga questa pazzia per noi. Io sono contento di avere questa pazzia, perché è la mia libertà, è la mia vita, è quella pazzia che mi porterà nel regno dei cieli. Quello che non si riesce a capire è che quando si è radunati in una chiesa locale, la chiesa locale fondamentalmente diventa una casa per il credente. Uno dice: no, ma io c'ho già casa mia. Sì, quella è la seconda casa. Parliamo così, che quella lì è una seconda casa, perché è la casa della carne, dove dimoriamo con i nostri familiari, le nostre mogli, i nostri figli. Ma vi è una primaria casa, che è la chiesa locale, una primaria casa, dove ci sono dei fratelli, dove ci sono delle sorelle, dove c'è quel pari consentimento, dove c'è l'unico ragionamento, dove c'è lo Spirito di Dio che guida ogni singolo membro di quella chiesa locale, dove insieme ci si può consolare, dove insieme ci si può confortare, dove insieme ci si può dare la pacca sulla spalla e dire: fratello, non ti preoccupare, io sono con te, pregherò per te. Stai tranquillo, rialzati, vai avanti. È un piccolo esercito dove Dio ha dato una tenda dove radunare questo piccolo esercito. E questa piccola tenda è la chiesa locale, dove dimora lo Spirito di Dio, dove lo Spirito di Dio ci guida tutti insieme nel medesimo sentimento. Ecco perché può venire lo Spirito Santo, battezzarci col suo Spirito, spandere queste lingue di fuoco, come scritto qui in Atti capitolo 2, Ovviamente il fratello Brana insegna che questo non è il suggello dello Spirito Santo. In realtà il suggello dello Spirito Santo è credere in tutta la parola e viverla quotidianamente. Questo è il suggello, perché se tu vivi realmente con la parola di Dio, quotidianamente, tutti i giorni della tua vita, questo non vuol dire che non si può sbagliare, si può sbagliare, ma ci si rialza e si continua a camminare, ecco, quello vuol dire che tu sei il credente genuino, sei un figliuolo di Dio. Quando mio figlio è nato e ha avuto il mio cognome e geneticamente il suo DNA è come il mio, automaticamente è suggellato, è mio figlio, finito. Qualsiasi cosa accada, è mio figlio. Stessa cosa, è normale che ci sono delle regole, ci sono delle prescrizioni nella, chiamiamola, seconda casa, e lui si deve attenere a queste regole. Il giorno che lui non sarà più, cosa che spero che non accadrà mai, ma nel mondo purtroppo oggi vediamo che accade spesso e volentieri, quando i figli non attribuiscono più o non sono più di pari consentimento con i propri genitori, prendono, arrivano alla maggiore età e se ne vanno via. Vogliono fare le loro esperienze, vogliono fare la loro vita, perché il pensiero inizia ad essere diverso. Però poi può accadere come il figlio del prodigo, che quando è andato via, perché voleva fare le sue esperienze, iniziava ad avere dei pensieri un po' diversi, quando si è trovato nella distretta, si è ricordato di quello che gli era stato insegnato, si è ricordato dei pensieri che gli erano stati inculcati, si era ricordato di come suo padre in casa sua lo trattava e si è ricordato che lui, uscendo dalla casa di suo padre, era trattato peggio dei servi di suo padre. Ecco perché poi il figlio prodigo è ritornato, perché lo spirito lo ha visitato, gli ha fatto ricordare tutte queste cose. Si è ricordato dell'insegnamento, delle istruzioni di suo padre ed è voluto ritornare nella casa di suo padre. Questo può accadere ancora oggi. Tutte quelle persone che hanno abbandonato le chiese locali, se Dio li visita, quando si troveranno nella distretta e se loro si ricorderanno come stavano bene nella casa di suo padre, allora vedrete che ritorneranno. Ma fino ad allora, finché vi è uno spirito diverso, non potranno ritornare. Ma allo stesso tempo, anche quando noi proviamo a confrontarci con loro, a parlargli, il pensiero sarà sempre diverso. Perché se il pensiero fosse uguale, dovrebbe essere in mezzo a noi. Non può essere diversamente di quello che vi dico. Perché qui lo dice chiaramente, erano di pari consentimento. Quando si è di pari consentimento non si riesce a fare a meno di confrontarsi l'uno con l'altro, perché si può trovare dall'altra persona, dall'altro fratello, dall'altra sorella, una parola di esortazione, quella parola che ci può venire in aiuto quando noi abbiamo l'anima afflitta, perché magari siamo nella prova, perché magari siamo nella distretta. Questo vale dal più grande al più piccolo. Ci sono gli anziani che tendono ad esortare. Può essere una predicazione che ci può rialzare, può essere una testimonianza che ci può aiutare e dire vai avanti fratello, senza che il fratello lo sappia. Però tutte queste cose dove le possiamo trovare? Nella casa del Padre. Se io sono un figliolo di Dio, io sono suggellato, punto, basta, sono suo figlio, gli appartengo. E quando vengo a casa di mio padre, io sto bene, perché vi è il medesimo spirito che porta il medesimo pensiero. Perciò un fratello, senza che sappia la mia condizione, potrebbe darmi la parola giusta per potermi rialzare, potrebbe darmi la parola giusta per poter consolare il mio cuore, e senza volerlo mette del balsamo, e Dio si serve di quel fratello. Questo sia ringraziato il Signore, perché sulla croce di Golgota il Signore, quando ha dato la sua vita per ognuno di noi, per salvare l'umanità, l'ha data anche per questo, per far sì che ognuno di noi sia dello stesso DNA di Dio, di Gesù Cristo, abbia lo stesso DNA, abbia lo stesso pensiero, abbia lo stesso sentimento. Ecco perché quando magari ci oltraggiano o ci offendono e noi non rispondiamo a queste provocazioni, per meglio dire, quando noi riusciamo a non cadere in quelle provocazioni, allora ecco che le persone ci guardano in maniera strana. Vedono, loro pensano che noi magari andiamo via perché abbiamo paura. Ma in realtà non è quello. Noi cerchiamo di mettere in pratica la parola di Dio. Tanto è vero che anche il Signore Gesù Cristo l'ha dato come esempio quando era davanti a Pilato lui non rispondeva. Era lì che gli venivano poste delle domande, ma lui non rispondeva. Quando è andato davanti, adesso non mi ricordo se era Caiafa, che chiedevano di giustiziarlo, eppure era lì presente, ma lui non rispondeva alle domande, perché sapeva che era giunta la sua ora. Lui era lì per un specifico compito, e anche noi siamo qui per uno specifico compito. Ecco perché a volte alle provocazioni non dobbiamo rispondere, meglio girarsi e andare via, perché sappiamo che abbiamo un compito. Bisogna dare una testimonianza, bisogna partorire il figliol maschio, bisogna partorire la parola rivelata. Che Dio ci faccia grazia e che ci aiuti quotidianamente nelle prove, nelle avversità, quando siamo al lavoro, quando siamo a scuola, quando siamo a casa, che veramente il Signore ci possa aiutare in ogni momento, in ogni luogo, a tenere sempre lo stendardo in mano e dire: io sono un figliolo di Dio, il mio comportamento deve essere completamente diverso da quello che è il mondo, a qualunque costo. Fare violenza alla propria mente, ai propri pensieri, ai propri desideri, fare violenza al proprio corpo, perché siamo figlioli di Dio. Geneticamente siamo stati creati per essere santificati attraverso l'ubbidienza della parola di Dio. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Gloria al Signore. Abbiamo già pregato, fratello Antonio anche per presentare il culto, quindi andiamo direttamente. La nostra preghiera, ovviamente, penso ognuno di noi, c'era il caro fratello Franco, che è un po' acciaccato, un po' di idee. Io ho scritto adesso giusto appunto prima di iniziare il culto, diceva: per questa volta sopravviverò, quindi vi saluto a tutti quanti. E si vede veramente come anche quando i figlioli di Dio sono nella distretta, nelle prove fisiche, certo, se uno sta male non può partecipare al culto, perché insomma, come anch'io mi sono fatto 10 giorni d'ospedale, vabbè, no? Però devo dire che anche in quel frangente, nonostante mi avessero diagnosticato quello che sapete, ma ero veramente tranquillo, perché cosa è successo? Il Signore conosce il perché, il per come di queste cose. Quello che diceva fratello Antonio è vero, è verissimo, lo sappiamo, perché viene dal cuore, e quando un cuore è controllato dallo Spirito di Dio parla secondo quello che Dio mette nel cuore. Quello che Dio mette nel cuore è la sua parola, è giusto, è sempre così. Quello che io volevo portare, che si collega anche un pochettino veramente a queste esortazioni che il fratello ci ha dato, perché i tempi che stiamo vivendo veramente sono tempi di seduzione, di inganno, sono tempi strani. E, però appunto questo suggello, questo tocco che Dio ha fatto nella nostra vita passata, facendoci, lo eravamo già, però facendoci riconoscere di chi eravamo figli, è veramente è qualcosa che ha cambiato le nostre vite, il nostro modo di vedere, il nostro modo di ragionare. Siamo comunque in grado, ecco la differenza tra un credente e non credente, che il non credente non è in grado di ragionare con il cuore secondo lo spirito, ma ragiona solo con la mente. Noi sappiamo, come anche l'apostolo Paolo dice nella scrittura, che quello che lui ha imparato prima lo reputa spazzatura, ma sa che cosa aveva imparato, se lo ricorda. Quindi anche noi sappiamo come funziona il ragionamento del mondo, ma ragioniamo in un altro modo, per cui possiamo capire i non credenti quando sono nella distrezza, nelle cose, che hanno una visione diversa, ma noi possiamo appunto portare quello che invece Dio ha dato a noi. Ora la cosa si fa più complicata quando si parla di credenti, di fratelli che, come diceva fratello Antonio, magari ecco hanno voluto staccare un attimino dal percorso che noi siamo qui perché crediamo che questo, sentiamo che questo è giusto, ecco, che magari si sono voluti distaccare, e così facendo sono esposti a delle cose errate. Il figlio prodigo che ha citato Antonio non mangiava le cose prelibate che mangiava a casa, mangiava il cibo dei porci, e questo è un bel esempio, no? perché quando io mi allontano dalla casa del Padre, mangio quello che passa il mondo, quindi non necessariamente la parola di Dio, anzi, no? E da lì magari invece siamo convinti che, quando ci allontaniamo, quando uno si allontana, invece è convinto, perché se no non lo farebbe, è convinto da questo spirito, da questo qualcosa, che invece è giusto così. E adesso leggeremo alcuni versi appunto in questa direzione. E io credo che il Signore ha dato appunto a tutti noi, il mondo direbbe un sesto senso, ma noi sappiamo che invece è il senso, è senso deriva dalla parola sentire, percepire, no? Quindi noi percepiamo, abbiamo questa capacità di percepire le trappole che il nemico mette sul nostro cammino. Quindi abbiamo questa sensibilità, ma che non è una cosa nostra, è un qualcosa che, come diceva Antonio, se noi viviamo e camminiamo nelle vie del Signore, perché siamo Suoi figliuoli, e abbiamo un modo diverso di vedere, e quindi viene amplificata, diciamo, nella nostra vita quella possibilità di vedere cose che altri non vedono. Vi faccio un esempio banale. L'altra mattina sono andato con mia moglie, adesso eccola che punta, siamo andati con mia moglie all'INPS per me, finalmente per iniziare la pratica della pensione, era venerdì, e ovviamente il venerdì non funziona il sistema informatico nazionale del CAF, e quindi vabbè. E tornando mi fa: ma dai, ci fermiamo in un bar, così ci mangiamo un cappuccino, beviamo un cappuccino, una brioscietta. Sì, sì, mancherebbe, buono, no? Siamo entrati in un bar, io ero già stato in quel bar lì, ma c'è qualcosa di strano in quel bar, no? Già la proprietaria c'ha sempre una faccia arrabbiata, sempre così, no? E siamo entrati, c'era un tavolo nel centro, vuoto, e poi ce n'era un altro in un angolino, là. Io mi guardavo in giro, lei e Luisella si è seduta lì, però ecco, questa cosa di percepire, come dire, delle cose strane che ci sono nell'aria, io credo che noi lo sentiamo subito, no? Le sentiamo queste cose. E quindi il fatto che se non stiamo attenti possiamo essere influenzati, no? Quindi lei si siede e mi fa: beh, cos'è che c'hai? Perché non ti siedi? Non ti va bene qua? Sei così schizzinoso, non ti piace sto posto? No, c'è qualcosa di strano in questo bar, no? C'è qualcosa di strano, l'ho detto, no. Vabbè, mi sono seduto, ma io avrei preferito sedermi in quell'angolino, un po' in disparte, perché vabbè, comunque, ecco, no? Però questa cosa ha fatto sì che ci sia stato qualche scintilla fra me e mia moglie, no? Che poi, io sono anche un po' un testone, magari, sono, però, sta cosa... perché c'era qualcosa, infatti questi spiriti, queste cose hanno turbato quell'armonia, quella serenità che c'era fino a due minuti prima, no? Con mia moglie. Boh. Quindi, come sta scritto, la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti che aleggiano nell'aria. Ora, questi spiriti, un figliolo di Dio, una figliola di Dio, li sentono, li vedono. C'è un mio collega che ha notato una situazione di difficoltà in una persona, una donna, che c'è lì, e siccome sanno che io ho questa cosa qui, che tutti vengono, mi parlano, si confidano, insomma, vabbè, e d'altronde siamo testimoni, no? E allora questa persona viene e dice: oh, ma se io fossi nei panni di quella donna mi sarei già buttato giù dal ponte, l'avrei fatta finita. Ho detto: vabbè, avrà i suoi motivi per essere così. E vabbè, ma per quanto gravi? E detto: ma per quanto gravi non ha importanza, avrà i suoi buoni motivi, no? Ma tu lo sai. Detto: ma io posso anche saperlo, però sono fatti che sono fatti suoi, perché c'ha dei problemi col marito. Beh, se anche fosse, e subito capiamo dove vogliono arrivare con questi discorsi. Chi ha una certa età lo capisce, no? Ma lasciate in pace con la donna, finita lì, no? Ecco. Quindi veramente questa capacità che Dio ci ha dato, tanti potrebbero dire: ma sei permaloso, sei... No, io credo che poi dopo quelle cose si rivelano essere giuste, quindi non è quello, è qualcosa, veramente quella sensibilità che Dio ci ha dati. Allora, tutto sto discorso per arrivare dove? Senza voler imputare, senza voler dire niente, ma in questi tempi veramente il nemico si approfitta delle debolezze anche dei credenti, no? Che non sono veramente rinforzati e stabilizzati, diciamo, nel cammino giusto, perché, come diceva Antonio, magari qualcuno comincia a ragionare con la sua mente, lascia un po' di spazio al nemico, e questo viene a gli credere delle cose, no? Si allontanano, prendono delle decisioni diverse. Ora, ripeto, senza imputare nulla, anzi, come sta scritto, tutto coopera al bene di coloro che amano il Signore, e credo che noi tutti lo amiamo. L'altro giorno sul gruppo che abbiamo qui della Chiesa, no? È stata girata una fotografia, come se fosse proveniente, sapete che lì a Los Angeles sta bruciando tutto, ecco. E c'era una casa e c'era scritto, questa casa era la casa di un credente che è stata salvata dalle fiamme. E poi c'erano altre due foto sotto, no? Allora, noi abbiamo avuto la testimonianza diretta di un fratello John, no, che abita a Houston, nel Texas. Qualche anno fa vi fu un uragano, lì sono succedute queste cose qua, e lui veramente ha mandato via email, adesso non mi ricordo, o forse mi ha anche telefonato, no? E dove appunto ci ha mandato le foto che i vicini avevano ricevuto veramente inondazioni in casa, c'erano tutti i loro mobili fuori da buttare via, in casa sua non era successo niente. Quindi noi crediamo veramente che il Signore fa queste cose, no? Le fa, le può fare, e qualche cosa ha fatto nella nostra vita, piccole o grandi, lui le fa in base alla nostra fede, in base a quello che noi crediamo, no? Lo può fare. Ora, quando ho visto quella foto, ho detto, ma amen, gloria a Dio, cioè, perché è una bella testimonianza. Ma poi guardandola bene, c'era qualcosa che non quadrava, e subito c'è stato un campanellino. In effetti poi non era quella foto lì, era una foto che risaliva, l'ha trovato fratello Patti, che risaliva anni prima, non c'entrava niente, praticamente era un incendio che c'era stato in un paesino delle isole Hawaii, e dove era stata, non ho capito se era ricostruita quella casa o quella casa lì non era stata toccata dall'incendio, e quindi questa persona aveva ospitato gli altri. Vabbè, insomma, è una cosa completamente diversa, magari era un credente, non ha importanza. Però perché mi ha dato fastidio questa cosa? Leggiamo nel libro, nei Salmi, nel Salmo 119, al versetto 137, ho segnato qui, eccolo qua, sì. Allora, 119:37. Ora, è bello vedere l'opera di Dio, no? E magari è anche successo veramente da qualche parte quella cosa lì, in questi incendi, però perché, dico, prendere queste cose e costruirle? Perché quella è una cosa che è stata costruita d'arte per dare, virgolette, gloria a Dio. Ma devi dare gloria a Dio sulle cose che Dio ha fatto e che tu sei sicuro che ha fatto. Io posso dare gloria a Dio anche per una piccola cosa che gli ha fatto, non necessariamente per, cioè, se poi c'è quella cosa, ma gloria a Dio, come per il fratello John che ci ha mandato le foto, gloria a Dio. C'era anche la testimonianza di un fratello che adesso è andato col Signore, che era, non so se era in Sicilia o in Sardegna, che stava predicando, no, in Sicilia, alle pendici dell'Etna, stava predicando e c'è stata una forte scossa di terremoto, ma nella casa dove era lui con delle altre persone a predicare nessuno si è accorto di niente, non è crollato un calcinaccio né niente. Quindi succedono queste cose, lo sappiamo, ma perché voler forzare la mano? Allora, leggiamo qui nel Salmo 119 dal 137. Tu sei giusto, o Eterno, i tuoi giudizi sono retti, tu hai stabilito i tuoi precetti con giustizia e con grande fedeltà. Ecco qua, 139. Il mio zelo mi consuma, perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. La tua parola è purissima, perciò il tuo servo la ama. Sono piccolo, disprezzato, ma non dimentico i tuoi comandamenti. La tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. Ci fermiamo qua. Ora, ecco, questa al 139. Il mio zelo mi consuma, perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. Ora, non voglio dire che le persone che fanno queste cose sono nostre nemiche, ma voler dare la gloria a Dio, voler far vedere che Dio ha fatto qualcosa che magari non, anzi in quel caso lì proprio non c'entrava niente, a cosa serve? A cosa serve? Qual è lo scopo? per far vedere una testimonianza, per attirare le persone a Dio. Sì, ma è un modo sbagliato, perché io devo attirare le persone per la mia testimonianza, per qualcosa che io posso dire che è riscontrabile nell'opera di Dio. Posso parlare del profeta Brana, posso parlare di quello che ha detto fratello Franca, della scrittura, delle mie esperienze che ho avuto con Dio, e allora lì c'è la testimonianza nel cuore della persona che le riceve, che sono vere. Ma se io attiro le persone come se Dio non fosse capace di farlo, perché devo inventarmi qualcosa che Dio ha fatto quando non l'ha fatto, no? Ecco, questa cosa, quando ho visto questa fotografia, mi ha fatto ribollire qualcosa dentro, no? Che io penso che sia questo zelo. Ognuno di noi credo che quando vede qualcosa che viene dato come fatto da Dio, ma palesemente non lo è, insomma, sta cosa ci urta, no? E quindi andiamo adesso avanti. Nel libro del profeta Isaia 42, dal versetto 5, quindi Isaia 42, versetto 5. Così dice Dio, l'Eterno che ha creato i cieli, li ha dispiegati e ha disteso la terra e le cose che essa produce, che dà il respiro al popolo che è su di esso, che è su di essa, e la vita a quelli che in essa camminano. Ora, tutti noi crediamo che Dio ha fatto queste cose e che quindi per fare queste cose non può che essere l'Onnipotente, il Creatore. Andiamo avanti. Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. E qui il versetto 8. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome. Non darò la mia gloria a qualcun altro, né la mia lode a immagini scolpite. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. E io vi faccio conoscere prima che germoglino. Io sono l'Eterno, versetto 8, questo è il mio nome. Non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode a immagini scolpite. Ma al versetto 6 e 7 qua dice... Io ho chiamato secondo giustizia, a sette, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri, dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. È vero, quando il Signore è venuto, ha aperto gli occhi ai ciechi, in senso materiale, ma egli è venuto, anche noi eravamo ciechi, anche noi eravamo prigionieri delle idee di questo mondo, del peccato, di tante cose, ma con la sua parola, con il suo spirito, ha tolto quella cecità e ora noi vediamo. E lui non darà la gloria a un altro, non darà la gloria a me che mi invento delle cose per far vedere che lui è Dio, non ce n'ha bisogno, anzi, perché io se faccio queste cose le faccio con la mia mente e non è la mente di Dio se faccio queste cose, perché la mente del cristiano lascia che sia Dio a operare nella sua vita, nella vita degli altri, a dare le parole giuste al momento giusto per quando è il caso. Vi ricordate domenica scorsa che ti ho testimoniato a quella persona e quando gli ho detto tu dovresti aprire il tuo cuore e lasciare entrare, e non sapevo come andare avanti, mi dice entrare chi? Avrebbe potuto dire cosa, invece chi? E la risposta qual è? Il Signore Gesù Cristo, no? Quindi è il Signore veramente che guida le cose. E devo dire che da quella volta, adesso questa persona ogni tanto viene, si sente che c'è un desiderio di approfondire la cosa, però ancora c'è un problema di orgoglio che quindi, insomma, ecco, no? Blocca questa cosa. Però, ecco, io nel mio cuore prego anche affinché veramente possa portare veramente il Signore la sua opera a termine. Ma comunque, torniamo a noi. Quindi Dio non ha bisogno di queste cose. Adesso leggiamo nel libro dei Numeri, al capitolo 11, dal versetto dal versetto 23. Qui siamo ancora, siamo nell'Antico Testamento, dove vedremo adesso c'era comunque già in atto la grazia, se si voleva ricevere la grazia, ma comunque c'era la legge, c'era il comandamento, no, non che non ci siano oggi, ma voglio dire l'approccio che poi Cristo ha portato è stato l'adempimento, e l'adempimento è nella grazia. Allora, nel libro dei Numeri, capitolo 11, versetto 23, qua sta scritto: l'Eterno rispose a Mosè, il braccio dell'Eterno è forse raccorciato? Ecco, già qui, io, siccome Dio non arriva a manifestare se stesso, allora ci devo pensare io inventandomi delle cose per far vedere che il braccio dell'Eterno è ancora attivo. No, non funziona così, non funziona assolutamente. Quindi l'Eterno rispose a Mosè, il braccio dell'Eterno è forse raccorciato? Ora vedrai se la mia parola si adempirà per te o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole dell'Eterno, radunò quindi 70 uomini degli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda. Allora l'Eterno scese nella nuvola, gli parlò e prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. Or quando lo spirito si posò su di loro, profetizzarono, anche se in seguito non lo fecero più. Ma due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento, e lo spirito si posò anche su di loro, ed essi erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda, ciò nonostante profetizzarono nell'accampamento. Un ragazzo corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, uno dei suoi giovani, prese a dire: Mosè, signor mio, falli smettere. Ma Mosè rispose: sei forse geloso per me? O fossero tutti profeti nel popolo dell'Eterno e volesse l'Eterno mettere il suo spirito su di loro. Poi Mosè ritornò all'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Quindi Dio è padrone di fare, se lui, Dio ha stabilito che queste due persone anche loro dovevano profetizzare, ma non erano lì nel luogo stabilito per quel momento, ma non di meno erano nel piano di Dio queste persone. Hanno creato un po' di scompiglio perché questo giovane corse e dice: oh, ma che è sta storia, no? È Mosè che aveva la giusta visione, se Dio l'ha deciso, lo fa. Quindi se Dio decide una cosa, io devo avere la fede di accettare quella cosa, anche se non è nel mio disegno, perché io la vedo umanamente, ma se io voglio che Dio faccia una cosa adesso, ma non è nel suo piano per adesso, io non me la devo inventare questa cosa. E Dio l'ha fatto, sì, ma Dio non l'ha fatto ancora, per dire, no? Capite che adesso, da quell'immagine, che va bene, è una cosa carina se vogliamo, ma è sbagliata, no? È sbagliato, se fosse stato vero, no, quella figura che è stata pubblicata, ben venga, però il sentimento con cui è stato fatto è un sentimento umano, no? Chi ha costruito questa cosa, noi che l'abbiamo ricevuta, e io credo tutti al primo colpo abbiamo detto: oh, gloria a Dio. Poi esaminando la cosa invece non era così, perché come Dio ha stabilito che queste 70 persone dovevano profetizzare, quei due che non erano lì l'hanno comunque fatto, ma fuori dal luogo, ha creato disordine, ma a disordine in chi voleva vedere le cose in un certo modo. Ma è Mosè che era profeta, che ha parlato con Dio faccia a faccia, ha detto: no, se Dio l'ha fatto va bene così. Fossero tutti, anzi, profeti, no? Quindi veramente che tutti fossero riempiti, come diceva fratello Antonio prima, riempiti del giusto spirito e ci fosse quella comunione, quel pari consentimento. Amen. E già qui penso sia un bel esempio. Ma andiamo avanti ancora, passiamo adesso nel Nuovo Testamento. In Matteo 24 ho trovato qualcosa anche lì. Matteo 24, ho segnato facciamo dal 22. Matteo 24, dal versetto 22. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice: ecco il Cristo è qui, oppure è là, non gli credete, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto, se vi dicono dunque, ecco, è nel deserto, non vi andate, ecco, è nelle stanze segrete, non ci credete. Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgera fino a ponente, così sarà venuta del figlio dell'uomo, poiché dovunque sarà il carname, lì si aduneranno le aquile. Amen. E questo versetto, l'ultimo, poiché dovunque sarà il carname, lì si aduneranno le aquile, sappiamo che abbiamo avuto la grazia di Dio di poter vedere dov'è il vero cibo, e siamo stati radunati con un gregge sparso qua e là, siamo stati portati tutti nel giusto ovile, se vogliamo, no? Essendo aquile, adesso passiamo dalla pecora all'aquila, sono due cose diverse, ma diciamo, come aquile abbiamo visto dall'alto, Dio ci ha dato di vedere dall'alto, no? Dov'è il giusto intendimento. Però l'opera che viene fatta nei versetti prima, eccolo, e qui eccolo, e là, ecco, noi abbiamo la parola profetica, ci appelliamo al fratello Branham e vediamo che il fuoco non ha toccato la casa di questo credente. Sì, peccato che non c'entri niente quella cosa, no? Perché fare queste cose? Perché tu non trovi nella tua chiesa i segni, i miracoli, non trovi le cose perché sei impaziente di vederle, perché ci hai messo del ragionamento? Ripeto, è un problema loro. Noi preghiamo anche magari, ecco, per questi fratelli che si sono sviati, che al momento, come diceva Antonio, speriamo che... Perché quando incominci a mangiare le ghiande, e non è più il carname, non è più la carne del Signore, che tu inizi a avere comunione, le proteine le devi trovare da qualche altra parte, te le inventi, le fai di sintesi, come fanno oggi con la chimica, no? Però poi dopo si scopre che hanno degli effetti collaterali, peggio magari del non mangiare le vitamine, le proteine. E quindi veramente una grazia di Dio il fatto che, ecco, il Signore ci fa vedere che ci sono queste cose. In quante chiese succedono cose strane, che anche ogni tanto la televisione, no? Poi vabbè, adesso in televisione va di moda sbeffeggiare. Perché, ecco, poi succede una cosa, poi, che quando in queste chiese locali magari avvengono delle cose che... sì, magari anche delle guarigioni, delle cose, ma vengono fatte in modo... non secondo la parola di Dio, no? Perché ci sono delle cose parallele. È vero che è secondo, quando Gesù lo diceva, no? La tua fede ti ha salvato, no? Però quando poi dopo magari, ecco, il pastore o chi per essi di queste chiese sono lontani dalla parola, ma queste cose avvengono e succedono, e poi pubblicizzate oggi con internet, con queste cose, poi cadono un po' nel... non voglio dire nel ridicolo, ma vengono prese dagli schernitori, no? Vengono prese, perché sono comunque cose che Dio ha fatto, no? Se c'è una guarigione, qualcosa Dio l'ha fatto, punto, fine. Però dopo, ecco, quando subentra l'umano nel commentare, nel far, ma anche da parte, diciamo, dei responsabili di queste chiese locali, e senti che sono delle cose che, insomma, no? Non quadrano, e il nemico le prende, le porta e vengono sbeffeggiati, poi viene sbeffeggiata comunque tutta la cristianità a causa di queste cose, no? No? Quindi, ma questo è il gioco del nemico, perché questi magari profetizzano delle cose che poi non sono vere, non sono giuste, poi quando tu magari parli del profeta per quest'ultima epoca, tlac, viene subito associato a questo gruppo di cose, è un po' come quando tu parli della Bibbia, ah, sei un testimone di Geova, no, allora non voglio sentire. No, sono due cose diverse. E allora solo chi veramente ha il cuore aperto al Signore può ricevere queste cose. E io penso che anche compito nostro andare a bussare, non alle porte come fanno i testimoni di Geova, ma alle porte del cuore di quelle persone che Dio ci mette davanti, affinché veramente queste seduzioni, questi inganni vengano smascherati, messi da parte, e che possano vedere che veramente c'è una luce, che è la vera luce del Signore. E quindi qui, appunto, non andate, non correte dietro a tutte queste false, il Cristo è qui, il Cristo è là, nel deserto, è qui e su e giù, no, no, il Cristo per le aquile, che sono quelli che hanno visto, quelli che vedono dall'alto, sanno dov'è, e lì vengono radunati, E sta a noi, ecco, con il nostro grido di aquila, nostro, il grido dell'aquila, del profeta, del Signore, ripeterlo affinché veramente chiamare. C'era quel bel esempio che faceva fratello Branham, no? Di quel contadino che aveva trovato un aquilotto e l'aveva messo insieme alle sue galline. Dice, vabbè, lo metto lì. No? E questo qui aveva iniziato a comportarsi da gallina, no? E faceva la gallina, perché imitava quegli altri, no? Finché un giorno è passata un'aquila sopra il pollaio, e l'aquila c'ha un verso particolare. Dove abito io non ci sono le aquile, ma ci sono le poiane, ci sono altri rapaci, e tu li senti, non li vedi, ma senti, fanno un verso tipo così, no? Fanno questo sibilo quasi, cioè, tipo un grido acuto, no? Tu non vedi, ma poi la vedi, ma è là in alto, no? Ecco, questa aquila gallina, quando ha sentito questo verso, diceva fratello Brana, distinto, perché era la sua natura reale, che era comunque nascosta, ha cominciato a sbattere le ali e se ne è volata via e è andata verso quell'altra aquila, no? Perché se sei un'aquila, però devi sentire il richiamo dell'aquila, anche se hai vissuto per tanto tempo in mezzo ai polli, no? Ed io credo che è quello che è successo a noi. Il problema adesso è che poi dopo dici, ho nostalgia delle galline. No, una vera aquila non ha più nostalgia delle galline, no? Anzi, nel naturale la gallina deve stare attenta all'aquila. Ma questa vabbè. Ora, leggiamo ancora, sempre nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, al versetto 14, cioè al capitolo 14, dal versetto 23. Gesù rispose e disse, allora Giovanni 14 versetto 23, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che udite non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, ora noi non siamo fisicamente vissuti 2000 anni fa, siamo qua, quindi crediamo i primi versetti perché è la verità, ma adesso il 26 è quello che ci riguarda più da dentro, no? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Non di meno, egli è venuto a dimorare in noi, ma ecco, il Consolatore, già che lo chiama il Consolatore, se io non ho bisogno di consolazione, perché sono già tranquillo, sono pieno di me, può entrare un Consolatore? No, non ce n'ho bisogno, tanto già io con la mia scienza, con la mia intelligenza, di cosa mi preoccupo, no? So già tutto io come risolvere i problemi, ma ecco perché da un'altra parte sta scritto un cuore afflitto, uno spirito contrito, no? Quindi di che cosa ho bisogno? Di una consolazione. E questa ricerca, chi devo fare entrare? Gesù, il Signore, veramente. Quindi il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Amen. E in tutto questo ciò che vi ho detto, e questo Spirito che ci insegnerà ogni cosa, ci insegna anche a stare attenti alle astuzie, alle insidie e alle trappole del nemico. Perché? Perché la visione spirituale che abbiamo ricevuto da Dio ha cambiato la nostra vita, la nostra vista. Quindi veramente, come dicevo fin dall'inizio, è una grazia veramente di Dio il poter vedere quali sono i movimenti della concorrenza, chiamiamolo così, affinché veramente stiamo attenti. Perché tante volte è anche scritto, no, che si traveste da angelo di luce, quindi magari ci sembra la cosa giusta per ingannarci, però se fosse possibile sarebbero seduti gli eletti, ma grazie a Dio, appunto, magari all'ultimo istante, ma noi vediamo, possiamo vedere per la sua grazia la trappola, e se anche dovessimo inciampare egli ci rialza e capiamo qual era la trappola, perché a volte dobbiamo fare l'esperienza, magari per capire bene una cosa. Come diceva Antonio, speriamo che quei fratelli che si sono allontanati si rendano conto che gli manca qualcosa, che gli è venuto a mancare qualcosa, anche se hanno voluto uscire, andare, no? Che veramente, ecco, possono rientrare. L'ultimo versetto che mi sono segnato è nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, sono tutti i versetti che conosciamo, quindi primo Corinzi dal capitolo 13, qua è scritto: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se avessi, ho dovuto gestire un attimo una cosa lì. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Un bronzo risonante, uno squillante cembalo è un qualcosa che si sente, che fa rumore, che attira l'attenzione, ma quello rimane. E se anche avessi il dono di profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, Signore, in nome tuo abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, io non vi conosco, operatori di iniquità. Ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo a niente mi gioverebbe. Perché se io faccio un'opera pia, cosiddetta pia, per avere qualcosa in cambio, non è fatta con amore, è fatta con interesse. Il vero amore, io credo che tutti noi l'abbiamo sperimentato, vuol dire dare un pezzo di se stessi, rinunciare a qualcosa di se stessi per far star bene l'altro, il prossimo, no? Amerai il prossimo tuo come te stesso, quello che volete che sia fatto a voi, fatelo voi agli altri, senza interesse, perché è la tua natura. Tu non puoi vedere la persona soffrire e tu sei in grado magari di dargli una parola, qualcosa, e non dargliela perché sai che non avrai nulla in cambio. Tu lo fai perché lo devi fare, c'è qualcosa dentro che ti spinge a farlo, e io credo che questo non è altro che l'amore di Dio. Ma se non avessi amore non sarei nulla, e se spendessi, no, questo l'abbiamo già letto, l'amore, ecco qui, che cos'è questo amore, come faccio a capirlo? L'amore è paziente. Paziente cosa vuol dire? Che sa aspettare il momento giusto. Sì, non guardarmi così perché sbatto le porte ogni tanto. E sta scritto: adiratevi e non peccate. L'amore è paziente, è benigno, quindi sa aspettare, non si adira se riceve un torto, come dicevo prima, è disposto a donarsi senza nulla in cambio, perché è il suo dovere. L'amore non invidia: tu hai più di me, ma sono contento per te. L'amore non si mette in mostra, non si gonfia: ah, io ho fatto, io qui, io là, vedete cosa ha fatto Dio, beh, non l'ha fatto lui, ma io so che potrebbe farlo, quindi me lo invento. No, vuol dire che tu non sai aspettare il tempo di Dio. Perché falsificare queste cose, no? Adesso, come ripeto, non è tanto l'esempio, cioè la cosa in sé, ma in quanto chiese, in quanti gruppi religiosi c'è questo forzare delle cose che Dio non ha fatto e imputarle a Dio, no? Per far vedere che loro hanno Dio in mezzo a loro. Ma se Dio non si manifesta, è inutile. Magari si manifesterà, abbiate pazienza, dovete correggere delle cose, dovete camminare secondo la sua volontà, e se non lo fai, no, perché Dio non fa violenza a nessuno. Ma andiamo avanti. L'amore è paziente, benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie. Non cerca le cose proprie cosa vuol dire? Vuol dire che io quello che ho lo do, senza nulla in cambio, come si diceva prima, no? Le cose proprie vuol dire cose per il proprio interesse, no? Averne un guadagno. Non si irrita, non tiene conto del male. Quindi se subisco un torto, vabbè, umanamente ci posso rimanere male in quel momento, ma non porto rancore. Non porto rancore. Certo, magari quando succede qualcosa, magari ecco nella propria famiglia, che c'è qualcosa che scricchiola un attimino, ci rimaniamo male, siamo contristati perché vorremmo che non fosse così, ma non c'è quel rancore come succede magari ecco nelle coppie del mondo, dove se marito e moglie si dicono soltanto una parola e dice, ah ecco allora tu, e diventa un'escalation perché viene dato spazio al nemico per mettere pensieri che, no? E quindi insomma si arriva poi a situazioni, ecco, magari succede qualcosa in una famiglia di credenti, che può succedere, no? Magari una distrazione, un qualcosa, ci si allontana un attimino per i mille pensieri che si possono avere in un momento di prova, di difficoltà, c'è una parola di troppo, ma ecco, questa cosa contrista, ma non offende, non porta ad avere rancore verso l'altra metà, così come anche fra fratelli, no? Se un fratello la vede diversamente e magari mi dice qualcosa che mi lascia così, ma io prego per lui, non ci deve essere l'allontanamento, lo dice qui, esatto, l'allontanamento o il giudizio, no? Nel senso di dire, ah, il famoso esempio, un dito di lì sì, ma nel momento in cui tu punti un dito ne hai almeno tre che guardano verso di te, no? Sono cose banali, elementari, ma io credo che veramente solo chi ha ricevuto il perdono, veramente chi ha ricevuto nel suo cuore l'amore di Dio, riesce a vederle e a farle queste cose. Quindi non invidia, l'amore non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Non si rallegra con l'ingiustizia, e qui si potrebbero aprire tante, tante cose. A volte vediamo che qualcuno ha sbagliato e subito viene magari ecco castigato in un modo magari da qualcun altro, no? Parliamo di allora il giusto castigo ci pensa Dio, no? Ma nel gioire, nel vedere una persona che viene accusata, rimproverata, queste cose, il mondo lo fa. Il credente invece davanti a queste cose non riesce, io credo. Faccio un esempio che è successo qui da noi in azienda. C'è un collega che era con noi da 2 anni e mezzo circa, no? E ha detto così, è andato a farsi le vacanze alle isole Canarie ad agosto, la Silvia, c'è una ragazza giovane, c'ha 23 anni, 24, ma veramente brava nel suo lavoro, si occupava di, insomma, seguire tutta la parte di documentazione tecnica, così. A un certo punto è andata a farsi le vacanze lì e quando è tornata è andata dal direttore e gli ha detto, senti, io voglio 3 mesi di, come si chiama quella roba lì? Di aspettativa, esatto, 3 mesi di aspettativa perché voglio farmi il giro di queste isole. Lui ha detto, ma guarda che comunque non hai maturato l'anzianità per avere questa cosa. Se non te la diamo, cosa fai? In tal caso mi licenzio. Boh, vabbè, perché sei bravo, hai sempre fatto il tuo dovere, te lo concediamo, no? E quindi vabbè. E quindi deve essere 3 mesi, devono scadere adesso, no? A gennaio. Al che io, poco prima delle feste, gli ho scritto, ho detto, ciao, allora come va? Un po' che non ci sentiamo. Ma io rientro, anzi ho buone feste qui alla sua e giù. Lei mi scrive e mi risponde, sì, auguri anche a te famiglia qui alla sua e giù. E dico, ah, una cosa. Ho detto, ma io rientrerò il 2 in azienda, rientri che tu il 2, perché la persona che abbiamo preso per sostituirti temporaneamente adesso è al tuo posto della scrivania, siccome però questa persona avrà il contratto fino ad aprile, se è il caso che tu rientri, dimmi quando rientri, così lo sposto, lo metto un'altra parte e liberiamo il tuo posto. Non mi risponde, hai tombola, questa non torna. No. E infatti dopo, al 2 o al 3 di gennaio, quando siamo rientrati, ci ha scritto sul gruppo nostro lì dell'azienda dicendo: ragazzi, mi dispiace, volevo dirvelo prima, bla 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 bla, insomma tutta una cosa, ma non rientro, magari quando rientrerò in Italia passerò a salutarmi, no? Un mio collega gli ha risposto, dice: oh, mi dispiace, ti auguro per il meglio, qui lassù e giù. Solo lui gli ha risposto, no? Anch'io non gli ho risposto subito. Perché rispondere a botta calda a certe cose, no? Le cose le dobbiamo sempre mettere davanti alla parola di Dio, lasciarci guidare dal cuore. E quindi questo mio collega che gli ha risposto, diciamo che è un po', diciamo, il mio braccio destro, insomma uno con cui andiamo molto d'accordo, c'è reciproco rispetto, una persona molto posata, e mi scrive in privato e mi dice: ma mi aspettavo qualche risposta in più per Silvia, siamo in 8-9 in ufficio, no? E gli dico: ma io risponderò a breve. A proposito, gli ho scritto: ma un messaggio WhatsApp quanti caratteri può contenere? Mi fa: cosa gli devi scrivere? Gli devo scrivere. Quindi gli ho scritto tante belle cose, secondo me, dove non c'era però una parola di accusazione, ma diciamo di comprensione del fatto, vabbè, perché le dicevo: io sono giovane, voglio provare questa esperienza, voglio provare a trovare lavoro qui, fare, vabbè, se lei faceva la barista, anche ha fatto un corso, insomma, fare un lavoro diverso qui, così. Dico: guarda, nella vita ognuno di noi penso che abbia fatto magari delle scelte avventate o comunque non condivise dalle altre persone. Anch'io ho fatto le mie scelte, quella di abbracciare la fede, che è stata criticata da molte persone, però a me ha dato veramente, mi ha cambiato la vita. Ti auguro altrettanto a te nelle cose materiali, in queste cose, bla bla bla. Una persona sola, alla fine di questo messaggio, ha messo un cuoricino, un mio collega, no? Come dire, un buon messaggio. Lei poi ha risposto: oh, ti ringrazio per queste parole, qui la sua e giù. Altri miei colleghi: ma no, ma quella parolacce, va, gli vai a rispondere così, ma quella si meritava tutt'altro, bastonate, vergate, qui là, su e giù, ti tu metti tera. Vabbè, come diceva Antonio, noi quando sentiamo certe cose ce ne andiamo da un'altra parte. Sono cose del mondo, sono cose materiali, però cosa è successo dopo? In pausa pranzo mi sono trovato con la persona che aveva messo il cuoricino, no? Mio collega, tra l'altro uno nuovo che lavora da poco da noi. Siamo trovati lì e poi c'era un altro ragazzo dell'ufficio acquisti che lavorava a stretto giro con questa ragazza, e questo qui che ha messo il cuoricino al mio messaggio, gli faccio: vedi che però, ah no, mi fa: ah, veramente un bel messaggio quello che hai scritto a Silvia. Gli ho detto: beh, è quello che mi è venuto dal cuore. E quell'altro dell'ufficio acquisti fa: perché, cosa gli hai scritto? Allora gliel'ho girato, fa: beh sì, è un bel messaggio. E gli faccio: sì, però non è che è stato apprezzato da tutti, anzi qualcuno ha puntato il dito e ha messo la condanna. Gli ho detto: però io ho un difetto grave, gli ho detto, essendo qua ho un problema, è che sono un credente, sono un cristiano. Quindi io, quando ho scritto a Silvia, mi è venuto in mente, mi sono venuti tanti esempi della Bibbia, e quello che adesso vi racconto è quello della donna adultera, lo conoscete, no? Va bene, vi faccio il riassunto, no? E quindi ho raccontato quello che successe con Gesù e la donna adultera. Ecco, ora mettetevi nei panni di questa donna che sapeva che aveva sbagliato, era condannata. Se tutti, vabbè, se Gesù l'avesse condannata anche lui, Gesù non ha potuto condannarla, perché lui sapeva che nel suo cuore era pentita di quello che ha fatto, no? Perché altrimenti, no? Non si sarebbe mosso. O comunque le sue parole, e sono state parole di grazia, di perdono. Ora io non sono profeta, non sono Gesù, ma io verso le persone non posso condannarle, non so il loro cuore cosa vuole, e io credo che testimoniando la grazia e il perdono le persone possono vedere qualcosa di diverso. E mi hanno detto: sì, questo è vero ed è buono. Quindi vedete come per il credente, come diceva Antonio, è difficile. Cioè, ovviamente mi hanno detto in faccia quello che pensavano nei miei confronti, ma dicendo quelle cose di quella donna mentre io gli ho risposto in quel modo, implicitamente, no, non lo fanno perché c'è un livello gerarchico, io sono su, e quindi vabbè, no, c'è questo rispetto umano, però nel cuore senti che no, c'è qualcosa che non funziona. Quindi veramente noi siamo chiamati e rispondiamo veramente a manifestare la gloria e la grazia del Signore, aspettando il tempo, perché noi sappiamo, crediamo, questa fretta che c'è. Allora, noi tutti vogliamo che i tempi si abbrevino, che va bene, e quello è giusto. Ma se non lo vediamo oggi, non possiamo inventarci che adesso c'è stato il ritorno del Signore fisicamente, perché non c'è stato. No, come tanti dicono che c'è stato nel 70 e tutte queste storie. Sì, ma dov'è? La Chiesa Cattolica dice che si era inventata, che siamo già nel millennio, ma dove? No? Quindi non puoi forzare tu i tempi del Signore. Noi abbiamo fede che il tempo del Signore sarà il tempo giusto, nel momento giusto, quando Egli conosce, no? E io credo che nel nostro cuore c'è pace e tranquillità e serenità, perché sappiamo che Egli lo farà. Non c'è bisogno di inventare cose, perché inventare cose vuol dire non avere fede. Non avere fede, mi spiace dirlo, ma è così. E quindi che veramente il Signore ci benedica e ci dia sempre di vedere, ecco, le cose nel modo che Egli, tramite il suo Spirito, ci fa vedere nel nostro cuore, e ci renda sempre umili e, come dire, ricettivi, ecco, no? E quando vengono pensieri strani, ecco che li possiamo vedere, li possiamo allontanare, perché Egli lo fa. Egli ci tiene a noi. A volte, magari, appunto, come ha detto anche Antonio, a volte inciampiamo, va bene, ma questo inciampare, come dico spesso, è quella tesserina del puzzle della nostra vita che poi sappiamo, non la buttiamo via, mettiamola da parte, perché a qualcosa è servito, servirà e troverà la sua collocazione, magari proprio per completare quel puzzle che è la nostra vita, la vita col Signore. Amen. Fratello Francesco? Eh beh, sì, dai, c'è spazio.
Amen. Il Signore sia ringraziato. Abbiamo sentito la parola di Dio e sono contento, sono felice di poter veramente testimoniare che il Signore è in mezzo a questa tenda, in questa casa, come abbiamo sentito primeramente. E le ultime parole di Gianfranco, ecco, parlava del pazzo, di questa che pensavamo magari di non mettere a posto perché vogliamo cancellare una brutta esperienza della nostra vita, però in quel nocciolo mi veniva in mente il nocciolo di cui parlava il fratello Branham, che noi a volte buttiamo, esatto, mangiamo la torta perché è buona e buttiamo il nocciolo. È così che si fa, però dice: ricordatevi che in quel nocciolo c'è la vita, quindi dobbiamo fare tesoro di anche tutte le esperienze brutte che abbiamo passato nella nostra vita e ricordarcene affinché non le facciamo più, perché da quello impariamo tante cose, impariamo che non dobbiamo dare nessuno spazio all'avversario, dobbiamo essere concentrati nella vita, nella presenza di Dio tutti i giorni della nostra vita, dice la Scrittura. Ripeto spesso, ci sono tante distrazioni, ma è venuto il tempo che tutte queste distrazioni devono essere vinte nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. E Dio fortifica il suo popolo, fortifica la sua Chiesa, perché ascolta la parola fatta carne, la parola della vita, la parola della verità. E volevo dire che domenica scorsa sono stato abbondantemente benedetto e giorni addietro ho pregato tanto, veramente dove trovavo spazio andavo a pregare, che c'erano delle cose che mi affliggevano, rendendomi anche conto che era necessario, dovevo riprendere quella comunione perfetta con il mio Padre Celeste e Padre di tutti voi. E quindi mi sono dato alla preghiera, ho pregato tanto e la domenica il Signore attraverso la parola di tutti i fratelli mi ha rincuorato, mi ha benedetto, come siamo stati, certamente siamo stati benedetti tutti, ed è stata veramente una gioia perché il Signore ascolta le nostre preghiere. E come si diceva, io sono con colui che ha il cuore afflitto. E vogliamo avere anche questa umiltà di spirito affinché il Signore possa continuare a veramente l'opera sua e gli toglie via tutte le ombre, tutte le cose che a lui non piacciono per farci essere quel tesoro particolare, quel tesoro veramente speciale che lui si è riservato. E anche questa settimana che si è presentata ci sono state delle cose che veramente ci disturbano un po', però il Signore è vincitore da tutte le cose, ne facciamo insegnamenti. Lunedì, credo che sia stato lunedì, vado a prendere Elisabetta a scuola e la vedo con un livido sullo zigomo e con un taglio, sotto fondo c'era un taglio diritto sotto la guancia. Cos'è successo? Cos'è successo? L'amica, quando sono andata nel bagno, gli ha sbattuto la porta in faccia. Ha sbattuto la porta in faccia e dice, boh, non l'ha fatta apposta. Vedete? È impossibile, anche farla apposta, tirare una porta in faccia a un'altra persona. Credo che sia impossibile. Questa cosa al momento mi ha dato molto fastidio, però, diciamo, non era, l'ho messa lì. Il giorno dopo ho visto questa ragazza di spalle, perché non la conosco personalmente, che parlava con le altre amiche, si vantava, parlava. Poi c'era un'altra ragazza che conosciamo, che abita vicino a noi, che mi guardava, sorrideva, come a dire, guarda questa, ho notato qualcosa dal suo sguardo. E quindi ciò mi faceva pensare che questa cosa era stata fatta apposta, anche non volendolo pensare, ma ecco. Allora questa cosa mi è salita, l'ho lasciata, poi sono ritornato e ho detto no, devo andare a parlare con il preside e devo vedere perché è successo questo e che non si ripeta più. Il preside non c'era, ho parlato con il vice preside. È stato molto gentile, abbiamo parlato, ha parlato anche di Luigi, perché era un professore di Luigi, e tutto ha detto, guarda, anche se non l'avesse fatta apposta, ma bisogna insegnargli e dirgli che almeno come si aprono e si chiudono le porte, facendomi capire che in un certo senso è veramente difficile sbattere una porta davanti su un'altra persona. Allora, anche per questo ho pregato, ho detto Signore, se, perché poi mi ha detto che adesso l'hanno messo nel suo banco a fianco a lei, ho detto se io mi sto sbagliando va bene, chiedo pure scusa, non c'è problema, ma se effettivamente questa cosa è stata fatta apposta, questa bambina, questa ragazza, spostala da lì affinché io capisca che c'è stata un'iniquità. Beh, devo dire che il Signore ha fatto di più. Dopo questa preghiera, la bambina non è proprio venuta a scuola quel giorno. E quindi è che la cosa è andata in questo modo qui. Si è capito che questa cosa era una cosa apposta. Adesso viviamo veramente in un mondo dove, sapete, i nostri figli non vanno da nessuna parte, come penso anche i vostri, sono nelle nostre case, non imparano tutte le astuzie, tutte le cose delle altre, della popolazione di questo mondo, e quindi in un certo modo sono ingenui, però la scrittura ci dice delle cose che volevo leggere, che noi conosciamo. Zaccaria 2:8. Zaccaria 2:8. Allora, perciò che così ha detto il Signore degli eserciti: dietro alla gloria egli mi ha mandato contro le genti che vi hanno spogliati, perciò che chi vi tocca tocca la pupilla dell'occhio suo, perciò che ecco io levo la mano contro a loro ed essi saranno in preda ai loro servi, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato. Sono tutte cose che noi già conosciamo, ma che anche i nostri figli imparino. Io parlo principalmente, sapete, quando dico qualcosa, parlo principalmente a me stesso e alla mia famiglia. Poi, ecco, ricordandoci di queste cose, non vogliamo assolutamente il male di nessuno, perché il Signore ci ha mandato per testimoniare della sua grazia, della sua verità e del suo amore. Però è pur vero che egli dice: chi vi tocca tocca la pupilla dell'occhio suo. Devono rendersi conto che non siamo come gli altri, che non facciamo le cose che fanno loro, ma siamo estranei, ci estraniamo da tutto ciò che non è la parola di Dio. In questo ho voluto un po' approfondire, e ho trovato qualcos'altro in Deuteronomio al 32. Deuteronomio 32. Dal versetto 8. Quando l'Altissimo spartiva l'eredità alle nazioni, quando egli divideva i figlioli di Adamo, egli costituì i confini dei popoli secondo il numero dei figlioli di Israele, perciò che la parte del Signore è il suo popolo, giacché è la sorte delle sue eredità. Egli trovò in una terra di deserto e in un luogo desolato e duro di solitudine, egli l'ha menato attorno e l'ha ammaestrato, egli l'ha conservato come la pupilla dell'occhio suo, come l'aquila fa muovere la sua nidiata. Alleluia. Vedete, è lo stesso versetto, lo troviamo anche qui, e parla anche delle aquile, è quello che si diceva prima, anche nel Salmo 17, l'aquila perché l'aquila, che non è della terra, è sopra, vede tutto ciò. E siccome è proprietà del Signore, sa come comportarsi. Salmo 17 dal versetto 6. Allora la terra fu scossa e tremò, e i fondamenti dei monti furono smossi e scrollati, perciò che egli era acceso nell'ira. Un fumo gli saliva nelle nari, è un fuoco consumante per la bocca, da lui procedevano braccia accese, ed egli abbassò i cieli e discese, ed era una caligine sotto i suoi piedi, cavalcava sopra i cherubini e volava, ed era portato. Scusate, sono andato un po' avanti. era il 17, non il 18. Io ti invoco, Dio, perciò che tu mi esaudisci. Inchina a me il tuo orecchio, ascolta le mie parole. Dimostra meravigliose le tue benignità. O tu che con la tua destra salvi quelli che si confidano in te, da quelli che si levano contro a loro. Guardami come la pupilla dell'occhio tuo. Nascondimi sotto l'ombra delle tue ali. Alleluia. Questa è una preghiera di Davide. Credo che sia un po' anche la nostra preghiera. Nascondimi sotto l'ombra delle tue ali e guardami come la pupilla dell'occhio tuo. Questo non solo per noi che siamo grandi, ma anche per i nostri figli, per i giovani e per tutti quelli che credono in Lui, di essere guardati come la pupilla dell'occhio suo. L'occhio, sapete, è una parte delicatissima, basta toccarlo anche con un pelo e sentite un grosso fastidio. Quindi quando qualcuno ci fa qualcosa, il Signore lo sente, e sicuramente sotto quella grazia, sotto quella misericordia, ci dà anche il modo di reagire nel modo giusto, secondo la sua grazia. Si parlava di 1 Corinzi 13, ecco, in ogni cosa deve trionfare l'amore, la grazia. Non condanniamo nessuno, non vogliamo accusare nessuno, anche se ci fanno un torto, vogliamo pregare per i nostri nemici, dice la Scrittura, per quelli che ci fanno del male. Pregate, dice il Signore, pregate. Capite, io sono stato sempre un uomo di preghiera. Forse ho letto di meno, ma ho sempre pregato, ho sempre cercato la faccia del Signore. E il Signore mi ha sempre benedetto e mi ha sempre risposto. So che siamo negli ultimi tempi e le difficoltà aumentano, ma dobbiamo anche considerare questo, che come aumentano le difficoltà, il Signore alla sua Chiesa, ai suoi figli, a coloro che credono in Lui e credono in questa santa e benedetta parola, dà anche la forza per sopportare tutte le tribolazioni, tutte le angustie, tutte le cose negative che ci vengono davanti. Dio ci dà la forza. Amen. E rafforziamoci, fratelli, nel credere che il nostro Dio è potente, è glorioso, è meraviglioso. Alleluia. Facciamo l'esperienza tutti i giorni. Ho sentito domenica scorsa delle cose dei fratelli che mi hanno veramente, dico, il Signore parla e ci dà forza. A volte ci preoccupiamo per niente, ci sono delle volte che ci preoccupiamo per niente. Ho rilevato un'altra cosa che volevo leggere in Matteo al capitolo 6. Matteo 6, dal 25. Perciò io vi dico, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo il Signore, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di che mangerete, di che berrete, per il vostro corpo, né di che vi vestirete. Non è la vostra vita più del nutrimento e il corpo più del vestire? Riguardate gli uccelli del cielo, come non seminano e non mietono e non accolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi da molto più di loro? E chi è colui di voi che con la sua sollecitudine possa aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché non siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al pari dell'un di loro. Or se il Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che saremo vestiti, perché i pagani sono quelli che procacciano tutte queste cose. Perciò che il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose. Anzi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate adunque con ansietà solleciti del giorno di domani, perciò che il giorno di domani sarà sollecito delle sue cose. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Alleluia. Vedete, ho letto questo perché a volte in famiglia ci sono delle difficoltà, delle prove che arrivano, e giustamente umanamente dice, boh, dobbiamo darci da fare perché così le cose non vanno bene. Però credo che la scrittura qui è molto chiara. Se noi siamo solleciti e abbiamo paura di quello che ci può succedere domani, di cosa mangeremo, di come ci vestiamo, di come paghiamo l'affitto, di come paghiamo questo, di come facciamo per quello, e allora mettiamo le mani davanti a Dio e impediamo che Lui possa agire. Quante volte fratello Gianfranco ha letto questo passaggio? Ma, l'ha letto diverse volte. Ed è verità. Quello che noi possiamo fare e avere piena confidenza nel nostro Signore Gesù Cristo. Perché ho detto questo? Perché ho detto questo per il semplice motivo che, ascoltando la predicazione dei fratelli, è venuto qualcosa fuori che, ecco, ci sono delle cose che a volte il padrone di casa, cioè il padrone di casa è il pastore della sua casa, che non può forzare. Non può forzare per il semplice motivo che si può rompere qualcosa. Quindi è necessario prestare attenzione quando la parola di Dio viene predicata e capire il Signore cosa ci vuole dire. Io lo posso fare per conto mio, nel senso, nella mia casa, ecco. Ma non è solo quello, il Signore dà più forza, il Signore ci parla in un modo particolare quando siamo radunati, quando siamo tutti radunati insieme, esce una parola da un fratello, da un altro fratello, dal predicatore, e quindi, ecco, veniamo, come dire, quel pane si amalgama e viene fuori una bella pagnotta, cioè qualcosa di sostanzioso, che è necessario che mangiamo bene, spiritualmente parlando. Voi questo lo capite. Spiritualmente parlando, il Signore ci parla, ci ammaestra, e dobbiamo essere noi che dobbiamo avere il cuore aperto. Ripeto, io parlo prima alla mia famiglia, quindi, ecco, perché essere con ansietà solleciti? Per quale motivo? Se noi abbiamo fiducia in Dio, l'ansia non ci deve essere. Certo, deve avere una certa premura come? Cercando la faccia di Dio. Come risolvo quella situazione, Signore? Perché non si è sbloccata determinata cosa? Perché questa cosa si è messa di traverso e non va più via? Allora, ecco, cercando la faccia del Signore, la soluzione viene. Parla un profeta, parla un altro profeta, e uno sta attento, dice, è quello. Allora voglio ascoltare, voglio ubbidire, dice, Signore, tu stai parlando, mi stai ammaestrando, mi stai aprendo gli occhi. Io credo che adesso, almeno per noi che siamo un po' più grandicelli, le cose le conosciamo, quindi vorrei che il Signore e lo fa, capite bene, Avevo messo un altro versetto qui, voglio leggere prima in Primo Samuele. Sono parole che noi conosciamo benissimo, fratelli. Capitolo 15, capitolo 15, versetto 22. E Samuele disse: il Signore ha egli grado agli olocausti e ai sacrifici, come si ubbidisca alla sua voce? Ecco, ubbidire val meglio che sacrificio, e prestare attenzione val meglio che il grasso di montoni, perciò che la ribellione è pari al peccato dell'indominare, e il trasgredire è pari al peccato che si commette intorno agli idoli e alle immagini. Ecco, questo era un versetto che conosciamo tutti benissimo. Ma dobbiamo fare dei sacrifici per ubbidire al Signore? Il Signore ci chiede tanti olocausti, ci chiede qualcosa di particolare? No, il Signore ci chiede solo di ubbidire alla sua parola. Ubbidendo alla sua parola, Dio ci può benedire, ci può consolare. Non dobbiamo fare niente di così drammatico, particolare, o metterci avanti perché questo non funziona, dobbiamo pagare questo, No, lasciamo fare al Signore, che Egli sa come agire. La ribellione è pari al peccato dell'indovinare, e il trasgredire è pari al peccato che si commette intorno agli idoli e alle immagini. Quando Dio ci parla, e dobbiamo accettare che ci sta parlando, dobbiamo accettare che quella parola è venuta per raddrizzare i miei pensieri. Io lo accetto, magari a volte non lo vedo subito, ma il cuore vuole essere aperto, vuole essere a disposizione della grazia di Dio. Quindi cosa possiamo dire? Lasciamo tutto nelle mani di Dio, e che veramente la grazia di Dio, che ci ha fatta anche in questi ultimi tempi, vedete, si parlava dei fratelli, quando viene una prova, quando viene un qualcosa che noi non capiamo e ci sembra un ostacolo insormontabile, non bisogna adesso mollo tutto, vado, perché adesso ce l'hanno con me, si sono accaniti contro di me perché per questa cosa, per quell'altra cosa. No, bisogna trovare la forza. Dove la troviamo la forza? La forza la troviamo in Dio, che ha creato il cielo e la terra. Se ha creato il cielo e la terra, ha creato anche me, ha creato te, ha creato lui. Quindi bisogna lottare, trovare veramente dove Dio ci vuole correggere, perché se uno abbandona è perché Dio magari gli ha parlato, lo rifiuto perché forse mi sembra una cosa troppo, troppo esagerata, troppo grande per me. Ma cosa può essere più grande di Dio? Se io metto Dio al primo posto e lo lascio correggermi, io non lascio il posto, anzi io lotto affinché quella grazia di Dio rimanga nel posto dove lui ci ha messo, perché se siamo qua è perché credo che ci ha messo il Signore, e che dobbiamo veramente pregare gli uni agli altri, avere fiducia gli uni agli altri. Quanto c'è da correggere qualcosa, amen, ben volentieri Signore, io voglio essere il primo a ubbidire, amen. Amen. Si chiude.
Amen, amen. Veramente abbiamo sentito come il Signore veglia sul suo popolo, come ci istruisce, come ci dà fede, ci dà forza. E giustamente questa cosa dell'ansietà, dell'essere solleciti, non è facile, perché veramente il mondo oggi mette davanti tanti problemi, tanti ostacoli, tante cose, ma non di meno nel nostro cuore c'è quella fede, quell'aspettazione perché la cosa si compia. L'altro giorno stavo mangiando, ho finito di mangiare, no, in ditta, l'ho raccontato, boh, non mi ricordo, forse sì. Ho detto, boh, grazie a Dio anche oggi ho mangiato, no? E qualcuno ha detto, beh, grazie a Dio, ma anche grazie a te che hai potuto comprarti il cibo. Ho detto, sì, però se il cibo non ci fosse stato, eh no, ma tu devi fare la tua parte, né? Dio, so, poi da vedere, se tu non fai le cose. Ho detto, sì. Non è che io devo stare sotto la pianta di fico, aspettare che il fico mi cada in bocca, devo fare lo sforzo almeno di prenderlo quel fico, no? Quindi vedi che lo fai tu. Gli ho detto sì, ma se Dio non fa crescere il fico sulla pianta, io non mangio comunque anche tutti gli sforzi che faccio, no? E quindi è veramente importante quello che diceva fratello Francesco, di avere fede nel Signore e di credere che Lui ci dà quello che necessitiamo, nel materiale anche ovviamente, non solo nello spirituale, perché sa che se non abbiamo di che, come ha letto, non abbiamo di che nutrirci, di che vestirci, tutto quanto, siamo umani e abbiamo necessità di quelle cose. Quindi io non mi sono mai lamentato. Mia moglie a volte dice, ma cambia, prendi un paio di pantaloni in più, qui là, questi sono vecchi. Io sono vecchi, ma sono ancora buoni. Perché cambiarli, no? Non per taccagneria, no? Perché non voglio spendere, ma perché quello che abbiamo ci basta, no? E quindi veramente Dio ci dà anche questo, di saper gioire delle cose semplici che Egli ci dà. Poi, appunto, come Francesco diceva, se ci sono delle difficoltà mettiamole davanti al Signore, e credo che nel suo cuore ha questa, diciamo, Lui sa quali sono le necessità, però portandole qua sull'altare del Signore preghiamo anche per Lui, per la sua famiglia, affinché veramente noi non sappiamo nel preciso cos'è, ma il Signore lo sa. Quindi pregando per questo, fratello Franco ha scritto sulla chat della chiesa di pregare per Natanaele, per la sua sposa, e ci salutano, dice preghiamo per questi sposini. Quindi vogliamo alzarci e ringraziare il Signore anche in questo giorno. Ti ringraziamo, Signore, Padre misericordioso, Signore, Tu che sei l'onnisciente, che conosci, Signore, il profondo dei cuori di ciascuno, Signore. Ti mettiamo dinanzi, Signore, oh Signore, questa richiesta di preghiera, Signore, oh Signore, anche se non esplicita, Signore, ma ecco, nelle parole del nostro fratello Francesco, Signore, sentiamo, Signore, che ha dei bisogni, Signore. Tu li conosci, Signore, e veramente li mettiamo dinanzi a Te, Signore. Nel nostro cuore, Signore, se c'è qualcosa che possiamo fare, mostracelo, Signore, per poterci aiutare gli uni gli altri, Signore. Tu l'hai scritto, Signore, di portare i pesi gli uni degli altri, Signore. Oh, Signore, Tu conosci ogni cosa, veramente. Mettici veramente la Tua mano, Signore, affinché veramente possa salire una lode, Signore, oltre a quello che già, Signore, c'è in quella casa, Signore, che Tu hai benedetto. Benedicili, Signore, tutti quanti. Così, Signore, come Ti preghiamo di benedire il nostro fratello Franco con Filippa, Signore. Oggi non ha potuto essere in mezzo di noi, Signore, fisicamente, ma nello spirito, Signore, sappiamo che è qui con noi, Signore. È collegato via internet, Signore, così come lo sono la sorella Carmela, la sorella Giusi, Carmine con Lucia, Signore. Benedici ciascuno, Signore, veramente. Perché, Signore, Tu conosci uno ad uno, Signore, i Tuoi figlioli e le Tue figliuole. Veramente Ti ringraziamo di come sei stato qui con noi, Signore. Anche per Natanaele, Signore, e la sua moglie, Signore. Benedici questa coppia, Signore, questi Tuoi figliuoli, Signore, che hanno deciso di intraprendere anche il cammino del matrimonio, Signore, rispettando, Signore, le Tue vie, Signore. Benedicili veramente, veramente, perché Tu, Signore, l'hai fatto con ognuno di noi, Signore. Veramente, ti ringraziamo, Signore. E così, Signore, ancora ti vogliamo presentare le ore di questo giorno, Signore, che ancora ci rimangono, e i giorni a venire, Signore, perché sappiamo che la tua mano, Signore, è distesa su ciascuno, Signore. E ora che veramente ciascuno di noi possa elevare a te la tua lode prima di chiudere questo culto, Signore. Amen, Signore. Ti ringraziamo, Signore.
Tu apri e spezzi il pane della vita, Signore, per cibare le anime nostre, Signore, per darci quelle nuove forze, per rigenerare, Signore, le nostre anime, i nostri spiriti, Signore, Signore, nell'agire secondo la Tua volontà, Padre. Facci grazia, Signore, guida Tu, Signore, Signore, i nostri passi, Padre. Facci calpestare gli orbi di Cristo e aiutaci a vivere come Tu vivi, Signore. Aiutaci ad agire come Tu agisci. Aiutaci a parlare come Tu parli, Signore. Aiutaci ad amare come Tu ci ami.
Amen.
Facci grazie, Signore, di guidare Tu la nostra vita. Oh, Signore, di avere quello spirito di sacrificio, Signore. Oh, Signore, di aiutare il prossimo, Padre. Benedici le anime nostre, Signore. Facci grazie, Signore, veramente di entrare nella Tua parola e di agire secondo la Tua piena volontà, Padre. Oh, Signore, ci vantiamo di essere la sposa di Cristo. Ma aiutaci a manifestarci in qualità di sposa di Cristo, Signore. Perché, Signore, ogni lode e ogni gloria vada solo a Te, che sei l'Eterno il Dio di Israele. Possa Tu accompagnarci alle nostre dimore, Signore. Signore, e ancora una volta guarire gli ammalati del Tuo popolo, Signore. Anche per Natanaele e la sua sposa, Tu vedi le necessità, vedi le difficoltà che loro hanno, stendi il Tuo braccio potente su di loro, raggiungi il Signore, Signore, e donali ciò che a loro serve, Signore, secondo la Tua volontà.
Amen.
Te lo chiediamo nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
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 Grazie. E la misericordia, Signore, che non hai edificato ancora la celeste. Ma chiunque invoca il nome del Signore, dice la Scrittura, sarà salvato.
Amen.
Amen.
Oh, grazie, Signore, che anche quest'oggi è un giorno di salvezza, Signore, è un giorno di grazia. Oh, Tu spezzi il pane davanti a noi, Signore,
oh, sì,
e i nostri cuori si aprono dinanzi a Te, Signore, dinanzi alla Tua grazia. Oh, Padre Celeste, quanto è grande il Tuo amore che hai verso di noi, Signore, e verso tutte le Tue creature, coloro che hanno accettato il Tuo nome, Signore. Tu gli hai dato il diritto di diventare figli di Dio, Padre Celeste, quelli che non sono nati né da carne né da sangue, ma sono nati da Dio.
Amen.
Grazie, Padre Celeste, per la Tua immensa misericordia, Signore. Rafforza i nostri cuori, Signore, rafforza la nostra fede, i nostri corpi, Signore, e tutte le esigenze le mettiamo dinanzi al Tuo cospetto, le esigenze del Tuo popolo, Signore. Tu li conosci, Padre Celeste, oh Padre Santo, e anche per questi giovani, Signore, che hanno, Signore, intrapreso il matrimonio, o vogliono un benedico pubblicamente, Signore, li conosciamo, Signore, personalmente, e sappiamo, Signore, che sono Tuoi figli e che Tu, Signore, sei colui che gli fa del bene, Signore. Grazie, Padre Santo. Accompagnaci alle nostre dimore, Signore, e che il sangue di Gesù Cristo protegga noi e le nostre
famiglie. Amen.
Amen. Amen.
E che, come dice la Scrittura, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Ti ringraziamo e ci adoriamo nel nome santo di Gesù Cristo. Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen, Signore. Magari prima di concludere cantiamo un cantico 578, come il cervo anela l'acqua.
Oh, Jehovah.
Signore. Oh, veramente, Signore. Sei Tu solo, Signore, il nostro rifugio, Signore. E solo in Te, Signore, veramente, possiamo prendere forza e riposare, Signore. Veramente, Signore, benedicici, Signore, ognuno di noi, Signore. Veramente, dona pace e serenità ai nostri cuori, Signore, sapendo veramente che, oh Signore, gli affanni di questo mondo, Signore, le false dottrine, Signore, i falsi spiriti, Signore, Tu, Signore, ce li tieni lontani, Signore, veramente, ci doni veramente pace e serenità nel cuore, quando veramente, Signore, siamo nel pieno della Tua volontà, Signore, e anche nella Tua volontà permissiva, Signore, Tu ci istruisci, ci guidi, ci riprendi, Signore, veramente, benedicici, Signore, guidaci, Signore, veramente, e ancora, Signore, Ti presentiamo, Signore, tutti quei fratelli, Signore, quelle sorelle, Signore, che magari sono un po' distratti, diciamo così, Signore, dalla retta via, Signore, riconducili, Signore, veramente, e per quanti invece, Signore, camminano, Signore, le Tue pecorelle, di quel gregge, Signore prezioso, che Ti sei riscattato col Tuo sangue, continua a vegliare su di noi, Signore, su di essi, Signore, e così, Signore, per i fratelli, Signore, che hai mandato con un ministero, Signore, come il nostro fratello Franco, Signore, per il quale ancora invochiamo, Signore, la sua salute dinanzi a Te, Signore, voglia Tu benedirli, Signore, e guidarli, Signore, così, Signore, veramente, Ti ringraziamo, Signore. Benedici, Signore, tieni steso il Tuo braccio potente, Signore, su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie, Signore, affinché sentiamo il calore, Signore, delle Tue ali, Signore, in ogni cosa che facciamo. E il Tuo santo popolo di Israele, Signore, che in questi giorni, Signore, è chiamato a grandi prove, Signore, oh Signore, preghiamo anche per esso, Signore, benedicici e guidaci, Signore, perché ogni cosa abbiamo il privilegio, l'onore, in virtù del Tuo sacrificio, di chiederlo nel santo e prezioso nome di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Che il Signore ci benedica e ci accompagni. Amen.